Lezione numero 10, seconda parte. Siamo sempre nella giornata di lunedì 6 aprile 2020. Allora, stiamo parlando di questo saggio intitolato Il testo eminente e la sua verità, in cui Gadamer vuole spiegarci perché i testi letterari sono da considerarsi come radicalmente diversi dagli altri, dai testi giuridici, dai testi scientifici, da qualsiasi testo scritto che sia degno di essere considerato un testo e non semplicemente una trascrizione di parole effettivamente pronunciate da qualcuno. Dunque, i problemi sono quindi due. In che senso un testo letterario si distingue da tutti gli altri testi, ma ancora prima, come ho appena accennato, quando è che noi possiamo effettivamente cominciare a parlare di un testo? La prima domanda è dunque la seguente: che cosa fa di un testo un testo? A questa prima domanda dovremo poi aggiungerne una seconda, che suona così: che cosa fa di un testo letterario qualcosa di più e di diverso rispetto a un testo in generale? E Gadamer si impegnerà nel rispondere a queste due domande, e lo farà in maniera solo in parte coincidente in ognuno di questi testi. Dunque, l'andamento di questi tre saggi, che nell'ordine io affronterò nelle prossime lezioni, diciamo, l'andamento di questi tre saggi è in qualche modo parallelo, anche se in questo parallelismo Gadamer non si ripeterà mai. Non dirà mai esattamente le stesse cose, perché ognuno di questi saggi, diciamo, pur volendo mostrare come dobbiamo intendere un testo e come il testo letterario si distingua da tutti gli altri testi, pur affrontando questi due nodi, che sono in qualche modo ricorrenti, cercherà di sciogliere o complicare questi nodi stessi in misura diversa. Allora, io farò delle letture parallele di questi testi, non intendo intrecciarli, combinarli. Ho visto che già nel caso di Steiner questa cosa non ha funzionato molto bene. Mi pare che le lezioni, diciamo, in cui ho analizzato singolarmente i testi senza mescolarli siano risultate più chiare. Insomma, questo almeno è stato il responso di alcuni di voi, e colgo l'occasione per ringraziare, diciamo, pubblicamente chi mi ha trasmesso le sue valutazioni, ma anche e soprattutto chi si è fatto portatore, portatrice delle opinioni di altri. Allora, andremo in parallelo, cominceremo appunto con il testo eminente, la sua verità, passeremo al testo e interpretazione, che è questo secondo saggio del 1983, e poi arriveremo immancabilmente al terzo lavoro, Voce e linguaggio, del 1981. Allora, che cos'è un testo? Quando è che, diciamo, qualcosa di scritto diventa un testo? E quale è, diciamo, l'intenzione che immancabilmente presiede a chi si accinge a scrivere un testo? È un'esperienza che ciascuno di noi fa, che fa quotidianamente, soprattutto, diciamo, dei giovani che affrontano un percorso di studi superiori, universitari, in cui si è inevitabilmente chiamati a redare, a stendere dei testi. Per la verità, nel sistema, diciamo, universitario italiano questo non accade spessissimo, ma quantomeno la tesi sarà un passaggio obbligato per tutti, e certamente questa esperienza di stendere, di mettere insieme dei pensieri, delle considerazioni sotto forma di testo, non è una novità. Allora, la prima cosa che osserva Gadamer è che, come possiamo vedere in fondo a pagina 336, stiamo parlando dunque del testo imminente, la prima cosa che osserva è che il testo, un testo, leggo testualmente, può essere definito come una sequenza di segni che fissa il senso unitario di qualcosa di parlato. Il traduttore ha scelto questo, diciamo, participio passato di parlare, non mi sembra una scelta ideale, potremmo dire di qualcosa di detto a voce, di pronunciato a voce. E aggiunge, anche se si tratta soltanto di qualcosa detto per se stesso che uno scrivente trascrive. La cosa fondamentale di questa prima introduzione è costituita dal fatto che i segni grafici, le singole lettere, le singole parole che noi tracciamo su un foglio che digitiamo sulla tastiera di un computer, ecco, questi segni fanno intendono ottenere questo risultato, fissare qualcosa, servono a fissare, ma questo qualcosa è il senso unitario di ciò che è stato detto. Allora, Gadamer si pone il problema di vedere la questione del testo scritto in rapporto all'esercizio costante, permanente e anche sicuramente prevalente della lingua parlata. Cioè, noi scriviamo, diciamo, più o meno di frequente, ma è indubbio che parliamo, nella gran parte dei casi, molto più di quanto scriviamo. E naturalmente si dà il caso, si può dare il caso che scriviamo anche di cose di cui abbiamo parlato, che sono state oggetto di un discorso. Allora, Gadamer parte da questo caso specifico, cioè vuole sottolineare la particolarità di un testo, non partendo, diciamo, dal caso più lontano dal parlato, ma partendo all'opposto, dal caso più vicino al parlato, proprio per far risaltare in realtà la grande distanza, il salto inevitabile che si realizza quando noi passiamo dal parlato allo scritto, quando noi scriviamo in particolare di qualcosa di cui si è parlato, di qualcosa che è stato detto a voce. Questo è il punto. Allora, se dobbiamo scrivere di qualcosa di cui si è parlato, qual è il nostro problema? Dobbiamo ripetere parola per parola quello che è stato detto, dobbiamo cioè comporre un testo che registri come una specie di nastro le parole che sono state effettivamente pronunciate da qualcuno. Io adesso sto registrando dei file audio. Questi file audio effettivamente registrano la mia voce con tutte le inflessioni, i difetti di pronuncia, il tono più o meno, diciamo, limpido della mia voce, no? Che non è lo stesso, diciamo, di giorno in giorno, no? Dunque, questa registrazione, fissa a suo modo il parlato di qualcuno, del sottoscritto in questo caso, ma questa registrazione non è equivalente per nulla a uno scritto che butta caso dovesse in qualche misura rendere conto di ciò che io dico, di ciò che sto dicendo. Questo è appunto il caso di un discorso parlato che deve assumere forma scritta. Come facciamo? Qual è la via che dobbiamo battere? Di sicuro, se il senso dello scritto consiste nel cogliere il filo conduttore, del discorso di qualcuno e di renderlo possibilmente comprensibile a un lettore, se è questo lo scopo, noi ci comporteremo in maniera molto diversa da quello che fa automaticamente un registratore. Perché? Perché noi dobbiamo fissare il senso unitario di qualcosa che è stato detto. Fissare il senso unitario significa in qualche modo astrarre da tutte le particolarità della pronuncia, dell'inflessione. Un testo scritto non deve e non può nemmeno restituire tutto questo. Deve concentrarsi sul senso. Perché? Perché è questo senso del discorso che deve poi essere comprensibile da chiunque legga il testo scritto. In tutto questo, osserva Gadamer a pagina 337, quarta riga, è insita una enorme idealizzazione di senso. Se io scrivo perché qualcuno capisca quello che scrivo, anche quando, diciamo, scrivo di un discorso che è stato tenuto da qualcuno, o che io stesso posso aver pronunciato, come dice Gadamer stesso, per me stesso. Ecco, quando io scrivo, in realtà mi devo collocare su un piano completamente diverso dal parlato, ma non perché il parlato sia privo di senso e lo scritto sia invece, come dire, pregno di senso. Ovviamente il parlato ha il suo modo di produrre e di comunicare senso, che però non è coincidente con quello dello scritto. Lo scritto cioè ha meno armi a disposizione del parlato, ma il suo effetto può può essere quello di raggiungere una platea di lettori, di interlocutori, quindi molto più ampia. Dunque, il testo deve occuparsi del senso di quello che viene detto a voce. Stiamo parlando sempre di questo caso specifico, non stiamo parlando, ad esempio, di un testo che consiste nel inventare una storia, che quindi aspira a essere in qualche modo un testo letterario. Non stiamo parlando di un saggio che io debbo preparare per la provetta d'italiano, dove debbo dimostrare di conoscere l'autore di cui parlo e debbo magari imbastire un commento di un'opera. Allora, non sto parlando di questi casi di scrittura, vedete che si scrive di tante cose in tanti modi diversi, sto parlando del caso specifico di chi deve rendere conto di qualcosa che è stato detto. Potremmo immaginare uno che deve verbalizzare una riunione. Come si comporta? Deve non solo riassumere, no? In maniera succinta, anche se precisa e puntuale, quello che è stato detto. Deve riassumere nel senso di però fissare il senso unitario, cioè deve cogliere il senso unitario, l'intenzione di chi parla e in qualche misura consegnarla alla pagina, cioè fissare questo senso. Aggiunge Gadamer, noi chiamiamo la comprensione del senso, sempre pagina 337, noi comprendiamo la noi chiamiamo la comprensione del senso della scrittura il leggere. Allora, tanto la scrittura si deve occupare del senso unitario, quindi non del senso delle singole parole, ma del senso complessivo del discorso, della frase, ma anche dell'insieme di frasi che compongono diciamo il discorso scritto, non più parlato, ma scritto. Non solo dunque la scrittura si occupa di cogliere e in qualche modo fissare in maniera comprensibile questo senso, ma la lettura stessa è la comprensione del senso della scrittura. Il lettore non è interessato a riprodurre, sto leggendo la sesta riga, settima, scusate, un lettore non è interessato a riprodurre un discorso originariamente pronunciato in tutta la concrezione e contingenza di quel processo passato. Nessun lettore cerca di riprodurre la voce, il colorito sonoro, la modulazione unica di quel che è stato originariamente pronunciato, allorché vuole seguire il senso di ciò che è scritto. Non ha bisogno di farlo. Se vuole, diciamo, documentarsi su un discorso svolto da un parlamentare in una certa seduta della Camera su un certo tema di suo interesse, per capire il senso di quello che è scritto, quindi per leggere qualcosa che non ha certamente bisogno di riprodurre la voce, il colorito sonoro, la modulazione di quel che è stato originariamente detto. Dunque, quando si scrive di qualcosa che è stato pronunciato a voce, si deve basare, si deve, diciamo, puntare sul senso unitario, cioè sull'insieme del discorso, che può essere anche naturalmente virgolettato, ma diciamo si tratta di una particolarità trascurabile, se pensiamo. Chi parla può a sua volta leggere un testo, ma anche se parlasse a braccio, anche e soprattutto se improvvisasse, chi deve rendere conto di questo discorso, deve puntare sulla comprensione e trasmissione di questo senso. Non deve cioè perdersi in tutte le particolarità che magari sono state seguite dal parlante.